Allora, il 10 aprile di quest'anno, 2019, hanno fatto una conferenza stampa dove hanno annunciato di avere fatto la prima mappa o fotografia, o chiamatela come volete, di un buco nero. Il momento è stato abbastanza emozionante, quasi commovente per chi ha studiato i buchi neri per tanto tempo e finalmente, dopo non averli mai visti, aver pensato di studiare delle cose molto esotiche e strane, si vede davanti proprio l'immagine di quello che pensiamo essere, e siamo sicuri anche, un buco nero. E prima di tutto vi devo dire da dove proviene questa immagine, cioè dov'è posto questo buco nero, quindi da dov'è, ed è nell'ammasso, proviene da una galassia in un ammasso di galassie. Sapete che le galassie hanno la tendenza a raggrupparsi in gruppi di circa 500, 1000 elementi, 1000 galassie, e qui c'è un po' di nomi. La galassia in questione è questa qua, è M87, questo è una zoomata, adesso zoomiamo verso questa galassia. M87 è un mostro da 2400 miliardi di masse solari, la Via Lattea ha già 100 o 200 miliardi di masse solari, quindi è ben più grande della Via Lattea ed è distante 54 milioni di anni luce. Se volete, in chilometri sono 510 miliardi di miliardi, però a quel punto che vuol dire? 54 milioni di anni luce, quindi i fotoni, la radiazione che noi abbiamo usato per fare la foto è partita 54 milioni di anni fa, quando più o meno i dinosauri erano già estinti, l'uomo ovviamente non c'era. Cominciavano i mammiferi a diventare un pochetto più grandi, perché ai tempi del dinosauro il mammifero più grande era una robetta così. Quindi cominciavano ad occupare le nicchie lasciate libere da loro. Questa è una foto, un'immagine per darvi l'idea delle dimensioni. Noi sappiamo la distanza quindi di questo oggetto, quindi sappiamo stimare anche quanto è grosso in chilometri, in centimetri o in anni luce. Ecco, pensate che nella cosa nera centrale, no, ci starebbe tutto il sistema solare, questa è l'orbita di Plutone, non solo, ma la nostra sonda più lontana, che ha oltrepassato qualche anno fa i limiti del sistema solare, la Voyager 1, ecco, sarebbe anch'essa contenuta nel questa macchia nera centrale. Oh, la foto cosa dice? C'è un anello più brillante, pochetto più brillante sotto che sopra, e dentro c'è del nero. Cioè, non è che dica, no? È facile, cioè è semplice. Eppure, per descrivere questa fotografia si usa della fisica molto sofisticata. Si usa la relatività generale nel pieno della sua potenza. Quindi, foto molto semplice, ma la spiegazione è abbastanza complicata. Come abbiamo fatto noi a fare una cosa del genere? Perché soltanto adesso siamo riusciti a fare questa mappa? Perché la dimensione angolare, cioè l'angolino sotto cui viene vista questa piccolissima cosa, è incredibilmente piccolo, no? Il nostro occhio ha la capacità di distinguere due cose che sono più o meno vicine, come un minuto d'arco. Il minuto d'arco è la 60ª parte di grado. La luna piena ha un diametro di 30 minuti d'arco. Quindi l'occhio più o meno distingue un trentesimo dei particolari sulla Luna, che sono circa un decimo, un trentesimo della Luna stessa. Ecco, in questo caso dovete riuscire a separare, a distinguere, no, un fiammifero da un altro posto sulla superficie della Luna, qua sulla Terra, no? Quindi lo strumento che dovete usare non esiste in realtà uno strumento utile, unico, che può permettervi di fare questa cosa. Si usa un trucco, che è quello di dire, invece di usare uno strumento solo, un radiotelescopio, perché queste immagini in realtà sono fatte con le onde radio, si usano una serie di radiotelescopi sparsi in tutto il mondo, in particolare al polo sud e al polo nord. Ovviamente, siccome il raggio della Terra è 1.500, la distanza massima è 13.000 km e quindi la capacità di osservare questi due fiammiferi, eccetera, è raggiunta perché si pensa a un strumento che è grande come la Terra. Si usa un trucco però, perché non ce l'abbiamo uno strumento grande come la Terra, ma basta mettere due strumenti più piccoli a una distanza grande come la Terra. Poi però questi due strumenti ricevono un segnale che bisogna ricomporre come se fosse uno strumento unico. Quindi la precisione con cui voi dovete rimettere insieme le onde radio che arrivano, no, deve essere abbastanza assoluta. Morale della favola, ci si riesce soltanto in questi anni, finalmente ci si è riusciti e quando ci si è accorti che si riusciva a vedere qualche particolare e fare l'immagine di buco nero, allora ci hanno provato subito e ci sono riusciti. Che cos'è che si vede? Qui entriamo nella parte un pochino più difficile, no? Che cos'è il buco nero e perché vediamo il nero, l'anello intorno e così via. Il concetto essenziale che abbiamo fatto magari tante volte insieme negli anni scorsi per chi ha partecipato è che incredibilmente la gravità curva lo spazio. Noi siamo abituati a pensare che lo spazio sia una bella cosa che non si muove, che non si curva, che non si crea, che non si stende, che non si contrae, che non fa niente, invece lo spazio fa tutte queste cose. E la gravità riesce a far sì che lo spazio intorno a sé, intorno a un corpo gravitante, sia curvo. Questo è un esempio, quello del telo elastico sopra il quale voi mettete una biglia, se volete una palla da bowling, che è molto pesante, quindi, no? E più è pesante l'oggetto, più la curvatura è grande. La cosa particolare è che se voi, ci sono anche nei musei, si sta sviluppando questa cosa per divulgazione, prendete il telo, mettete una biglia al centro, e poi delle altre biglia grosse, delle altre bigliettine, le biglie più piccoline, le lanciate, le guardate dall'alto, e queste biglie descriveranno un'orbita ellittica, non solo, ma vi sembrerà, ed è vero, che quando la biglia è più vicina alla biglia grande si muove più velocemente di quando è lontana, proprio come i pianeti. Quindi è un buon esempio di divulgazione, anche se è solo una analogia, perché questa cosa funziona proprio perché c'è la gravità della Terra. Se non ci fosse, qui si usa la gravità per spiegare la gravità e insomma, si fa un po' il cortocircuito. Comunque, fatta ovviamente tutta la teoria da Einstein nel 1915 e non solo le biglie seguono delle traiettorie curve invece che andare diritte, ma anche la luce. La luce curva. La luce è obbligata ad andare in questo spazio che è curvo e quindi anche lei è obbligata a curvare. Siccome è la luce che curva, si dice che è lo spazio in cui la luce si propaga che viene curvato dalla gravità. Un esempio è anche l'orbita di Mercurio che cambia direzione del suo asse maggiore di pochissimo, però questo è un altro effetto della gravità generale. Allora, ovviamente questo succede per tutti i corpi, solo che quelli che hanno una massa piccolina e sono meno concentrati hanno danno d'effetto minore. Invece i corpi più pesanti danno un effetto che comincia a essere visibile. Il Sole, per esempio, quando è eclissato dalla Luna, riesce a deflettere un po' la luce delle stelle retrostanti e noi le vediamo in una posizione diversa. Questa è stata la prima prova della relatività generale che è stata fatta nel 1919 quando hanno sviluppato le fotografie e misurato gli spostamenti, che erano esattamente quelli previsti da Einstein, Einstein è diventato una rock star. Dalla sera alla mattina, con articoli in prima pagina di tutti i quotidiani del mondo, una cosa mai vista, cioè tipo gli astronauti che, no, che fanno la parata e la gente gli tira il coriandolino, eccetera. Ecco, uguale in una notte. Va bene, quindi il corpo, però, va bene, il Sole che è più pesante della Terra, quindi si rende le cose più evidenti, però ovviamente il corpo dove che produce una gravità parossistica più grande di tutte è il buco nero, no? Buco nero. Perché il buco nero è un buco ed è pure nero. Perché è nero? Quindi, vediamo. È nero perché neanche la luce emessa da una distanza minore di una certa distanza critica sfugge alla gravità e è obbligato a percorrere uno spazio che è così piegato su se stesso che lo porta dentro invece che fuori. Cioè la curvatura dello spazio vicino al buco nero è così grande che la luce tenta di uscire ma viene inglobata dentro il buco nero. Ora, questo raggio quindi di non ritorno si definisce come se io avessi questo laserino qua, no? E lo punto in là, cioè radialmente verso il fuori, ecco, la luce di questo laserino non potrebbe uscire, ma sarebbe mangiata dal buco nero e quindi sarebbe obbligata ad andare dentro nella cosiddetta singolarità, nel centro del buco nero. Allora, questa distanza di non ritorno l'ha trovata un fisico tedesco, austriaco, non mi ricordo se era tedesco o austriaco, che si chiama Schwarzschild, si chiamava Schwarzschild, e quindi si chiama raggio di Schwarzschild. Ora, più grande è la massa del buco nero e più in fuori dovete andare per essere salvi e per non essere inghiottiti. Allora, questo raggio di non ritorno o raggio di Schwarzschild è 3 km per il Sole e invece per il buco nero che abbiamo fotografato è questa distanza incredibile di 19 miliardi di chilometri e mezzo, perché la massa di questo buco nero al centro di questa galassia che si chiama M87 è niente poco di meno di che 6 miliardi di masse solari. 6 miliardi di masse solari, non è un caso, abbiamo tentato di fare la foto a quello più grande più vicino, che se no non poteva, cioè, era tutto impastata, non potevamo cogliere i particolari. Quindi abbiamo fatto hanno fatto le misure su questo buco nero, che nei nostri dintorni è il più grosso, e al buco nero della nostra galassia, la Via Lattea, che è un misero 4 milioni di masse solari, 1500 volte più piccolo, ma è anche 1500 volte più vicina, più vicino il buco nero nostro. Quindi più o meno dovevano dare le stesse misure. È uscito prima quello là perché ci sono stati problemi nel sviluppare la fotografia, diciamo, nel mettere insieme i dati. Va bene, quindi è nero e appunto, però se è nero, come facciamo noi a vederlo, il buco nero? No? Cos'è che vediamo? Cos'è quell'anello luminoso intorno? Ecco, dovete sapere che l'anello intorno che vediamo ovviamente non è dovuto al buco nero stesso, ma a qualche cosa che emette luce. Ora, cos'è questa cosa? Cos'è questa cosa? È un disco di materia che gira intorno al buco nero, un po' come fanno i pianeti intorno al Sole fino ad una certa distanza. Però non sono pianeti, non è roba solida, è roba gas molto, è di gas, fatta da gas molto caldo. Il gas però, particelle strusciano, c'è un po' di attrito, disperdono un po' della loro energia e quindi si mettono piano piano su orbite sempre più interne. E quindi la loro traiettoria è più o meno una spirale che piano piano si avvicina al buco nero. Ora, questo succede in una maniera abbastanza normale, che può essere descritta dalla gravità che abbiamo studiato tutti, fino a una distanza di 3-5 raggi di Schwarzschild. Quando invece la materia si avvicina e va a 3 raggi di Schwarzschild, la gravità diventa molto più forte di quella che immaginate con Newton, e quindi la materia non riesce più a girare, rapidamente cade verso il buco nero senza più girare. Quindi la materia qui si struscia, si scalda, un po' viene compressa e continua a girare, quindi ha tempo di emettere la radiazione. Quando arriva a questa distanza limite di 3 raggi, invece, continua ad emettere, però c'ha pochissimo tempo per emettere la sua energia, quindi ne emette poca e viene mangiata dal buco nero, e quindi si vede poco. Quindi materia qui c'è, ma va dentro così rapidamente che non fa in tempo ad emettere tanta luce. Va bene. Quindi abbiamo che abbiamo scoperto che esistono due distanze tipiche: il raggio di non ritorno, qui proprio se la luce voi non c'è storia, siete mangiati dentro, e questo raggio di 3 raggi di Schwarzschild, quindi parecchi miliardi di chilometri nel caso del nostro buco nero, dove la materia può circolare liberamente, mentre all'interno no, cade. Ora, c'è anche un altro raggio, che è a un raggio di Schwarzschild e mezzo, che è l'analogo dei 3 per la luce. La luce qui è, se voi mettete una torcia perpendicolarmente alla distanza del buco nero in questo modo, no? Vedete che il raggio di luce, il laserino, non va dritto, ma va storto, e va storto in maniera particolare, in modo da fare un giro completo attorno al buco nero. Quindi non va né via né va dentro il buco nero. Si chiama raggio di luce questa cosa. È particolare perché quell'omino lì, no? Che è lì, se fosse a quella distanza, che cosa vedrebbe? Vedrebbe la radiazione che emette la sua nuca, che fa un giro e quindi poi colpisce il suo occhio. Quindi noi a questo raggio qua, messi qua, vediamo noi stessi da dietro, cioè il dietro di noi stessi. Una cosa curiosa. Se la nostra pila, se noi fossimo un pochino più interni, la traiettoria della luce sarebbe una curva che va dentro il buco nero; se fossimo un pochino più esterni, la traiettoria si allontanerebbe e i fotoni sarebbero liberi. Quindi questo è il raggio di cattura. Raggio di Schwarzschild e mezzo. Quindi questi sono i 3 raggi. Allora, questo è da un video che c'è, e a questo punto andiamo a vedere più in pratica quello che succede. Questo è il mio modellino di buco nero. Questo è il buco nero, che è 7 cm e mezzo di raggio, e mima un buco nero fatto con la massa di 8 terre. Dovete fare un buco nero con la 8 terre, dovete comprimerle in modo che stiano qua dentro, serve, non è scala, è proprio questo qua. Questo qui è un buco nero che corrisponde a una massa di 8 terre, fatto con 2 scodelle di Oshan. Perché c'avevano anche il piatturno qua che mi occorreva per questa impalcatura deve sostenere il disco del crescimento. Allora, questo qui ha un raggio di 7 cm e mezzo, quindi 15 cm, no? Il diametro. E vi ho detto che quindi, adesso devo trovare il lato giusto, questo qua. Quindi il buco qui è grande 45 cm di diametro, perché 3 volte il raggio del buco nero, quindi è tutto in scala. Pensiamo a 8 terre, è tutto proprio così. Questo può essere un vero buco nero, così, no? È più o meno in centro. Ovviamente. Poi abbiamo detto che esiste il raggio di luce, che è un raggio di Schwarzschild e mezzo.
Che rumore strano.
In centro, circa in centro. No, quindi adesso ci chiediamo, no? Che cos'è quel nerume che vedo? No? È il raggio dell'ultima orbita della materia che va in giro, no? Oppure è il raggio di luce. Quindi quello che vedo lo associo, la cosa che vedo lo associo a tre raggi di Schwarzschild oppure a un raggio di Schwarzschild e mezzo. Purtroppo a nessuno dei due. Le cose sono più complicate. Allora, vi ho detto che se io avessi la pila qua, ma tutto storto. Se avessi la pila qua e la torcia, il raggio di luce, no, dovrebbe fare un giro. Ma se metto la pila più lontana, alla stessa altezza, quindi qui, no? Qui. Cosa fa la luce? Fa un po' di strada per andare da qui a qui. In questa strada che fa? Sente già la curvatura. È obbligata a curvare, quindi quando arriva qua è già sotto. Fottuta. Per far sì che faccia un giro, io devo andare più su. No? In modo che quando la luce arriva dai pressi, riesce a essere tangente a questo cerchio. E quanto deve essere più su? Due raggi di Schwarzschild piccola 6. Radice di 27 diviso 2. Radice di 27 è 5 qualcosa, diviso 2 è 2 a 7. Magico lungo. Il motivo è questo, no? Che la luce che proviene da dietro, per dire, no? Quando fa un po' di strada sente la curvatura e quindi, no? Deve essere prodotto da una distanza un pochetto più grossa per far sì che il buco nero non la mangi. Quanto più grande? 2,6 raggi di Schwarzschild. Va bene, quindi questo il nerume che si vede è questo. Questo è il nerume che si vede. Quindi la foto che vediamo è il nero all'interno del disco di accrescimento, eccetera, dovrebbe essere grande 2 raggi di Schwarzschild, 0,6. Allora, se io la foto l'ho fatta bene, non l'ho fatta sfocata, quindi adesso un pochino sfocatina ai bordi, se avete visto, no? Sarei in grado di misurare direttamente questi 2,6, sarei in grado di dire quant'è la massa del buco nero. Pur con le incertezze che abbiamo, la massa che si trova è 6 miliardi di massa solare, per quella foto lì. Ok? Bene, però uno dice, ma sei sicuro che il disco di accrescimento è così perpendicolare a noi di faccia, lo vediamo, no? In realtà abbiamo altre evidenze indipendenti, perché questa sorgente è un getto, eccetera, che in realtà è leggermente inclinato, di 18 gradi. Quindi se messo così fosse 0 gradi, 18 gradi è una cosa del genere, pochissimo inclinato. Okay? Però ci chiediamo, va bene, ma se invece fosse di taglio, no? Lo vedrei lo stesso, cosa vedrei, no? Questo è interessante perché in questo caso devo se la gravità non torcesse lo spazio, eccetera, io il dietro non lo vedrei, no? Ci sarebbe buco nero in mezzo, tutta la luce sarebbe mangiata, quindi vedrei soltanto una striscia qua davanti e basta, no? In realtà però quello che succede è che la radiazione che parte da dietro è obbligata a curvare, no? Curva è così tanto che vi arriva. Quindi voi dietro lo vedete, sia sopra sia sotto. Quindi quello che vedete, mi giri la quello che vedete è Interstellar. È l'altro.
Ancora avanti?
No, stai andando indietro. Ecco, ancora uno, ancora. Ecco, Interstellar. Quasi finito, eh? Allora, che differenza c'è? Ancora uno? Che differenza c'è tra Interstellar e la foto che abbiamo fatto, no? Bene, è la riga in mezzo, no? Perché adesso vediamo, no? Così vediamo, come questo modellino, quindi cerchio e anche la riga in mezzo. Quindi quando vediamo la riga in mezzo vuol dire che è messo, no? Come si dice?
Di taglio.
Di taglio, ecco, bravo, di taglio. Ok, c'è un'altra cosa da sapere. Allora, ovviamente la materia che gira, gira a velocità grossa, è una velocità che quasi pareggia la gravità, più forte la gravità, più grande è la velocità, no? Per dare un po' di forza centrifuga. Ora, man mano che la materia va verso l'interno, diventa sempre più veloce. Sappiamo che qui dalle parti dei tre raggi di Schwarz la materia va già alla metà della velocità della luce. Ora, quando avete una lampadina che va così forte, succede che se viene verso di voi la vedete più blu e più luminosa. Sembra che sia più luminosa. Se invece la lampadina si allontana, la vedete più rossa e meno luminosa. Ora, quindi, questa parte qui, grazie, questa la parte del disco di accrescimento, la materia viene verso di voi, no? È più brillante. Quindi quello che vedete è una cosa del genere, metà più brillante e metà meno brillante, no? Questo è dovuto al fatto che la materia qui si muove molto velocemente, quindi l'immagine prevista è un'immagine asimmetrica. Questo spiega anche nel nostro caso perché il sotto era un pochino più brillante del sopra, no? Perché è 18 gradi, quindi questa parte qui, anche se di poco, si sta avvicinando a noi, questa parte qui invece si sta allontanando da noi. Non è un effetto estremo, sono solo 18 gradi, infatti noi lo vediamo tutto in disco di accrescimento, se fosse più inclinato non vedremo l'altra parte. E quindi, basta. E quindi quello che abbiamo visto è che quello che misuriamo è il raggio di cattura, che è 2,6 raggi di Schwarzschild, no? Abbiamo visto il disco di accrescimento interno e più c'è il getto di cui non abbiamo parlato, e abbiamo visto che sappiamo anche che c'è della materia che si muove verso di noi e della materia che va lontano da noi perché la cosa è simmetrica. Se volete sapere un po' di più, c'è questo libro qua dove c'è un capitolo così per farlo.
Grazie Gabriele.